narrare il territorio. La raccolta di memorie che abbiamo realizzato nel corso del tempo si poneva come obiettivo precipuo il ritorno alla comunità per sviluppare un sistema di relazioni, per restituire e condividere le memorie raccolte attraverso vari canali, quindi installazioni e archivi web, restituirli alla comunità stessa. Dopo un po' di tempo ci siamo posti un problema però, che fosse quello di trasferire la nostra esperienza a delle altre persone. Il primo obiettivo è stato di lavorare con le scuole. Abbiamo ideato un progetto che è rivolto agli allievi di ogni scuola, di ogni ordine e grado. Principalmente lavoriamo con i bambini delle scuole primarie, ma abbiamo lavorato anche con i bambini delle scuole secondarie, anche con gli studenti delle scuole superiori e anche dell'università. Il nostro obiettivo è quello di raccontare un territorio e una comunità attraverso suoni, memorie orali e interpretazioni. E siamo qui per questo, proprio perché l'attenzione al paesaggio sonoro è diventata la ricerca di uno strumento che potesse in qualche modo attivare l'ascolto delle giovani generazioni, per far incontrare altre generazioni, le vecchie, per attivare dei meccanismi di relazione sui quali insistiamo molto, perché abbiamo a cuore la nostra comunità, abbiamo a cuore il passaggio e il trasferimento di esperienze, lo scambio e l'incontro nel modo più possibile autentico, specifico meglio. Sono progetti che si svolgono in ambito educativo, in ambito scolastico, ma per superare quella possibile costrizione a cui sono obbligati i bambini nell'incontro degli anziani in altre esperienze, abbiamo sviluppato una tecnica che è quella del risveglio all'ascolto. Allora, prima di tutto, questi laboratori si svolgono in 3, 4, 5 incontri. Prevedono un incontro in classe e nel primo incontro in classe subito, con modalità interattive, con esperienze e percorsi induttivi e deduttivi, chiediamo ai bambini di recuperare una propria memoria sonora, perché ce l'hanno. Indubbiamente ce l'hanno anche loro. Dopodiché abbiamo utilizzato il sistema delle passeggiate sonore. Durante le passeggiate d'ascolto nel paese, diciamo, dove si svolge il laboratorio, ai bambini vengono consegnati un registratore, delle cuffie. Dopo l'esperienza in classe c'è l'esperienza d'ascolto all'esterno. Agli allievi viene instillata una forte curiosità attraverso la sperimentazione, attraverso il desiderio di scoprire, di riscoprire il territorio a cui appartengono, perché il nostro obiettivo è quello di far cambiare il loro punto di vista. Vorrei farvi ascoltare brevemente un ascolto, in questo caso una scuola superiore, un brevissimo ascolto in cui si narra, è un feedback su un'esperienza di una passeggiata sonora in un quartiere di Rovereto.
Camminata normale, tu li senti ma non ascolti, cioè adesso invece
come già ora che stanno parlando non senti già più i rumori,
li senti i rumori, magari anche i suoni, però invece adesso è stato, li ascoltavi.
Perché? Cos'è diverso?
Ma perché li senti e non ci dai neanche caso, stai lì che parli, non ci dai caso a cosa c'è, invece adesso stai ascoltando e magari noti anche qualche differenza oppure qualche suono in più o in meno.
Allora, cerco di essere sintetica, quindi dalla percezione molto comune del volume, dei suoni, si arriva ad un altro livello. Soprattutto con i bambini, sperimentare è bellissimo, perché abbiamo scoperto che queste passeggiate sonore, questo approccio alla natura, all'ambiente, che viene svolto nel corso delle uscite didattiche, hanno una funzione preparatoria. Il metodo dell'ascolto attivo, attivare, allenarli alla concentrazione e all'attenzione, e ha il pregio di fare spazio, cioè gli allievi si calmano, ritrovano una pace interiore, si sentono probabilmente meno sotto assedio, come io, perlomeno come li vedo io a scuola, e fanno spazio. Questo è il motore, questa è la chiave per accedere poi all'altro livello laboratoriale e cioè l'incontro con i vecchi, con gli anziani, per accogliere le loro storie. E qui possiamo ascoltare l'altra piccola esperienza. Ai bambini chiediamo dei feedback normalmente dopo queste esperienze di ascolto. Questo fa parte anche di un altro.
È stata bella e emozionante e un momento di calma, di serenità e di tranquillità. E ho sentito tanti bei rumori e basta. È stato molto emozionante ammirare l'acqua per un bel po' di tempo, perché c'era calma e silenzio e si poteva ammirare.
Quindi c'è una riscoperta del paesaggio, dell'ambiente in cui i bambini vivono, e questo è lo stadio propedeutico all'incontro con gli anziani. In questo caso, soltanto in questo caso, abbiamo visto che, cioè soltanto attraverso questa preparazione, il trasferimento dell'esperienza, delle memorie degli anziani ai bambini è più diretto, è autentico, è giocato anche sulla curiosità dei bambini, che si fanno protagonisti della raccolta, della ricerca, registrano in audio, perché precedentemente li abbiamo istruiti ad utilizzare degli strumenti, e quindi diventano i custodi di queste esperienze. I temi principali sono i luoghi significativi della comunità, sono le case degli anziani, sono luoghi storici particolari, sono anche punti di aggregazione tipo le vecchie fontane dove si radunavano le donne, e sono recuperi di memorie territoriali.
Sì, soprattutto abbiamo cercato di sviluppare, visto che la fortuna è che in Trentino stavamo sviluppando dei progetti della memoria abbastanza innovativi rispetto all'offerta culturale che c'era. Quindi per un po' di anni abbiamo vinto dei bandi che ci permettevano di cambiare tema ogni anno e quindi di sviluppare non un archivio, diciamo, lineare e omogeneo, ma di sviluppare varie tematiche. Quindi siamo partiti dalla biografia dei luoghi, semplice, cioè l'anziano che racconta il paesaggio sempre secondo la sua esperienza, l'esperienza dell'anziano, non della storia che ha letto, sempre partendo dall'esperienza personale, fino ad arrivare l'anno scorso dove siamo entrati nelle cucine, nelle abitazioni dove venivano allestiti proprio un teatrino con le sedie che si trovavano in casa e tutto, dove tutti i bambini stavano in salotto, in soggiorno o in cucina, e l'anziano narrava a casa sua, insomma. Quindi siamo passati da una narrazione assolutamente esterna, dedicata al paesaggio, a invece a una narrazione di vita vissuta proprio a casa, oppure situazioni come questa in piazza, dove sono nate proprio dei piccoli teatrini di memoria orale, proprio con la gente che si ferma, che chiede. Quello che ci siamo accorti, ecco, negli anni è che è un'idea di fare comunità che è talmente semplice che dovrebbe essere fatta in tutte le scuole, proprio per, sì, avvicinare. Cioè, una delle frasi dell'anziano è: ma sapete che adesso mi salutano i bambini? Cioè, ci siamo accorti che, oltre a una valenza, diciamo, di archivio e pedagogica sotto il profilo sonoro, c'è sicuramente una valenza sociale e di ritorno alla comunità che parla e ascolta. Ecco, quindi non soltanto un discorso tecnico o di memoria, di raccolta, ma proprio anche un discorso civile, sociale, di recupero di quello che effettivamente è fare comunità, cioè la comunità all'interno che dialoga e ascolta. Comunque c'è sempre sotto l'idea di narrare. Abbiamo provato a fare, poi parleremo magari meglio degli archivi, con archivi, per esempio regalando un iPod alle biblioteche con dentro i suoni e le storie che abbiamo raccolto un anno, oppure l'anno dopo abbiamo regalato delle chiavette USB alle maestre perché rimanga l'archivio, comunque magari anche a scuola, insomma, quindi non solo internet, perché capiamo che non tutti hanno magari questo approccio così fortemente in rete, ecco, che cerchiamo di sviluppare noi, insomma.
Ecco, poi il terzo livello di questo laboratorio è il livello della restituzione, che anche lo riteniamo importante, al pari degli altri due. Cioè, agli allievi, ai partecipanti, chiediamo di ridonare una restituzione creativa dell'esperienza dell'incontro. Naturalmente parliamo di scuole primarie, saranno soprattutto disegni oppure temi, però lavorando anche con gli istituti superiori abbiamo, ad esempio la settimana prossima presenteremo un laboratorio, abbiamo avuto degli oggetti di design, lavorando con una quarta design sempre del liceo artistico De Pero, quindi degli oggetti creativi che in qualche modo possano rappresentare l'esperienza dell'incontro e stratificare ulteriormente la cultura di quel territorio. E in questo modo si cala dentro di loro l'esperienza dell'incontro, l'esperienza conoscitiva del loro territorio, imparano a vederlo con occhi diversi. Tutte queste creazioni alla fine vengono inglobate in videoclip della lunghezza media di 8-10 minuti che vengono pubblicate sul web. Sono videoclip di foto che sono lunghissime, hanno durata lunghissima, non è un documentario, si tratta qui di porre ancora una volta l'attenzione sull'ascolto. Vogliamo sganciarci dall'immagine e utilizzarla solo come mera documentazione per far calare l'ascoltatore dentro un contesto, ma l'attenzione qui è sull'oralità, sul trasferimento di informazioni, di emozioni, contenuti, sentimenti da una persona all'altra, anche utilizzando il web. Magari possiamo far ascoltare veramente un frammento.
Cosa mi racconti?
Dovete immaginare come era negli anni 60, senza l'acqua in casa. L'acqua in casa è un qualcosa di un bene veramente eccezionale. Io abitavo nella seconda strada a sinistra, la Stradella, ed eravamo la famiglia nel paese più lontana in assoluto a piedi dalla fontana. Perciò io da ragazzino come voi, la mattina, il pomeriggio e la sera...
Non c'era anche la fontana?
Era più lontana ancora quella su in cima, quella su Aldos. E eravamo in salita a portare i secchi pieni. Fosse stato viceversa, sarebbe stato più comodo. Qui arrivavano tutti coi secchi, la gerla, e qui tutti attingevano l'acqua per portare in casa. In casa, sopra al lavandino, c'era una mensola dove appendevano i secchi pieni di acqua. Oggi come oggi abbiamo un consumo di acqua eccezionale, quasi spropositato.
Volevo farvi notare, noi lavoriamo sul montaggio, facciamo prima il montaggio audio e poi inseriamo quelle poche fotografie che abbiamo scattato. In questo caso ci hanno anche passato delle foto vecchie, quindi abbiamo montato anche le foto vecchie. Però essenzialmente montiamo l'audio e poi inseriamo qualche fotografia che dura anche 40 secondi il fermo immagine, perché c'è questo punto, questo nostro modo di lavorare dove assolutamente privilegia l'audio. Faccio vedere altri. E abbiamo inserito da un po' di anni quello che è l'interpretazione del bambino, della bambina, dell'intervista che è stata fatta.
Del marito tutto contento.
E quindi c'è anche questa, inseriamo anche questa interpretazione qua. Quindi stiamo togliendo le fotografie che facciamo noi per inserire il lavoro fatto dai bambini.
Mio marito,
quindi con una completa rappresentazione. No, l'ha detto, diciamo da parte dei bambini dal punto di vista visuale.
E dice: metta la figlia di Giovanna Grandinetti e di Domenico Sauro, che così ta capisce. E dopo è arrivato.
Okay. Il nostro desiderio, avendo anche dei finanziamenti pubblici, e anche un nostro dovere, è di restituire sempre presso la comunità indagata il materiale raccolto, e quindi lo facciamo con due modalità: sono eventi pubblici, sono installazioni, soprattutto installazioni sonore o installazioni multimediali, e dall'altra un archivio web e le mappe interattive e sono state ampiamente esplorate queste mappe, ne abbiamo fatte in tutti i colori. Più avanti ultimamente ci siamo evoluti utilizzando anche dei video, e questo è l'ultimo lavoro, è un mobile. Un mobile d'ascolto, in poche parole, un fine 800 trasformato in cassetti che parlano, esprimono le sensazioni dei bambini, le loro esperienze, foto documentative, tutti i loro disegni, e là sopra, come ha detto Davide, le micro storie della comunità mostrate soltanto attraverso i loro disegni.
Per finire c'è questo eterno peregrinare nel web a cercare l'archivio perfetto, insomma, no? Quindi ho cercato in questo set di Flickr di mostrare tutte le varie prove che sono state fatte negli anni, partendo da vari archivi, quindi ci sono anche archivi, per esempio abbiamo mappato anche tutte le fotografie dell'archivio storico della mia comunità, cercando di farle interagire poi con la memoria orale, perché sono tutti file che possono essere spostati. Quindi siamo partiti da Google, poi siamo passati a questo che è MAPI. È quello che ieri, parlando con le ragazze di Radio Papesse, avevo un po' anticipato, che è questa piattaforma di geoblogging che permette la creazione di comunità, ecco, insomma. Poi abbiamo collaborato per esempio con Urban Experience, dove loro hanno già una piattaforma di geoblogging. Abbiamo lavorato a Roma in un quartiere e creato un geoblog. Poi ho cercato di sviluppare uno strumento per DJ musicisti che si chiama Hype Sound, dove chiunque può caricare i suoni, ma anche chiunque può scaricarli, con l'idea di creare dei DJ set personalizzati, cioè l'idea di condividere suoni e voci del territorio per personalizzare il proprio DJ set. Qualsiasi genere venga suonato, ecco. Per esempio abbiamo suonato il dub, il reggae dub, con l'acqua delle fontane della zona, oppure a Rovereto, all'interno di una manifestazione dedicata all'agricoltura, abbiamo portato di nuovo il dub legato ai suoni della coltivazione della vite e alle interviste con contadini, e abbiamo cercato di mescolare quindi il DJ che lavora col sound designer, ecco, anche per innovare, diciamo, quella che è la pratica del DJ, insomma. E come archivi altro abbiamo sviluppato soprattutto questi, che sono gli archivi di archive.org. Archive è di proprietà di una fondazione americana, c'è la possibilità gratuita di caricare qualsiasi tipo di materiale multimediale. La particolarità è in questo lettore, che dà appunto la possibilità di ascoltare le varie tracce, ma soprattutto è interamente scaricabile in formato zip e quindi è rilasciato in Creative Commons, dove appunto si può scaricare l'intero archivio in formato open data. Questa è la cosa interessante. Se avete qualche domanda, che abbiamo qualche minuto.
Sì, volevo concludere soltanto con una brevissima lettura per così mostrarvi la nostra ispirazione, ricordando anche che narrare il territorio, il progetto narrare il territorio, il paesaggio come laboratorio, ha all'attivo circa una decina di progetti in tutta Italia, e ne parleremo anche oggi pomeriggio, in effetti. E noi siamo grati a Eugenio Turri, a un grande geografo italiano, e abbiamo trovato ispirazione nelle sue parole che vorrei condividere. Il fine della nostra lettura è di comprendere attraverso i segni, le unità percettive, il vivere e il funzionare del territorio. Comprensione come sua annessione culturale, come sua traduzione da insieme territoriale a paesaggio. Il paesaggio come mondo silente, come mondo dei segni, che si impongono come immagini, come iconemi. Non lo si può interpretare quindi soltanto stando all'esterno o osservandolo da lontano, ma dobbiamo addentrarci in quello scenario, andare a vedere quali segreti, quali forze nasconde quel paesaggio, farne l'anatomia.